Come state?
Bene.
Come sta andando questo ritiro?
Meraviglioso.
Fai forte un po'. Ehi. Sì. Sì. Si sente? Ok. Come state vivendo questo tempo? Già Mauro, che sei arrivato, come lo stai vivendo? Sì. Forse. Prova. Quanti sono contenti di essere qui?
Amen.
Quanti si sono pentiti di essere qui?
Ce l'hai fatta. No.
Ah, nessuno si è pentito, dai. Ehi. Lo so, sta calmo. Non c'è. Sì. Quindi stavamo dicendo che siamo praticamente un po' tutti contenti, siete male. Sì, basta un po' di... o forse la spia, questa spia. Ehi, sì, ok.
Torniamo alle origini. E
già alla Genesi ci rendiamo conto di quale era in realtà il piano e l'idea originale di Dio. E Gesù è venuto semplicemente a restaurare quella idea e quel piano originale per la nostra vita. Dì alla persona accanto a te, preparati per ritornare alle origini. Qualcuno dice che la tua origine è la scimmia. I nostri antenati non sono scimmie.
Amen.
I nostri antenati sono gente possente, meravigliosa. E in Genesi al capitolo 1 leggiamo insieme, dai. Genesi 1, versetti 26, 27, 28. Comprendiamo il piano originale di Dio. Ricordiamoci sempre il tema di questo ritiro, che crediamo sia stato ispirato: come in cielo, così in terra. Quanti credono che Gesù ha detto la verità? Quanti credono che Gesù sia la verità? Lui è verità. E qualunque cosa Lui abbia detto, Lui non l'ha mai detto per prenderti in giro. Lui non ha mai detto qualcosa per illuderti. Lui non ha mai detto qualcosa per ingannarti. Mai. E se Lui ha detto che noi possiamo pregare, che il cielo si può manifestare sulla terra, allora quello che Lui ha detto è la verità. E se anche magari non lo viviamo ancora in maniera totale, in maniera completa, in maniera dinamica, questo non significa che non sia vero, perché una cosa è la verità, una cosa è la realtà. La nostra fede non è basata sulla realtà che viviamo, la nostra fede è basata sulla verità che Gesù ha detto.
Amen.
Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse. Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Quando noi ritorniamo alle origini, noi scopriamo il vero motivo per il quale siamo stati creati. Noi non siamo stati creati per una religione. Dite a me se non facciamo. Dio non ha mai avuto intenzione di dare una religione all'uomo. La religione è un'invenzione dell'uomo. La religione è il prodotto dell'uomo. La religione è il modo che l'uomo ha per cercare di spiegare Dio. Ma Dio si è già spiegato. Quando è venuto Gesù, Dio si è spiegato. Gesù è il modo che Dio ha scelto di spiegare a se stesso.
Amen.
Gesù è il modo che Dio ha scelto per spiegare e dimostrare se stesso.
Amen.
Nessuno ha mai visto Dio se non l'unigenito che era nel seno del Padre. Ed è Lui che ce l'ha fatto conoscere. Noi non conosciamo Dio attraverso Adamo, non conosciamo Dio attraverso Mosè o Abramo, Noi non conosciamo Dio attraverso Davide o attraverso Elia. Noi non conosciamo Dio attraverso Paolo o attraverso Pietro o attraverso Giovanni. Noi non conosciamo Dio attraverso la Bibbia. Noi conosciamo Dio attraverso lo Spirito Santo.
Amen.
Perché Dio è Spirito. Dio non è libro. Dio è Spirito. E se vuoi conoscere Dio, lo devi conoscere attraverso il suo Spirito. Non puoi conoscerlo attraverso la lettura, non possiamo conoscerlo attraverso la nostra cultura o la nostra capacità di comprensione delle cose. Perché se fosse così, alcuni potrebbero conoscerlo, altri no. Ma Dio ha scelto di farsi conoscere attraverso il suo Spirito. Perché Dio è Spirito. E non possiamo conoscerlo attraverso le nostre abilità, non né per la nostra forza, né per la nostra potenza, è solo per il suo Spirito. Noi possiamo avere accenni, simboli, segni, ma Dio si fa conoscere attraverso il suo Spirito. E quando noi andiamo alla vita di Gesù, noi ci rendiamo conto che Gesù è l'unico che può rappresentare Dio in tutto il suo essere. Amen? Nessun altro. Solo Lui. Solo Lui ha visto il Padre, solo Lui può farcelo conoscere. L'uomo è stato creato non per una religione. Rileggiamo un attimo il versetto 26. Scopriamo le nostre origini. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio. Questa parola nel testo ebraico è radak, che significa governo, che significa regno, che significa dominio. E anche se ci è stato insegnato per tanti anni che noi siamo stati creati per adorare, in realtà non è scritto da nessuna parte. Perché le nostre origini ci dicono che noi siamo stati creati per regnare. Ho portato un paio di armi nella tasca. Siamo stati creati per servire, qualcuno ci ha detto. Non è così. Quando noi andiamo all'origine e comprendiamo qual è il progetto iniziale di Dio per ogni essere umano, noi comprendiamo che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza per regnare sulla terra. Il motivo per il quale Lui ha creato la terra è perché Lui ha esteso in maniera visibile il suo regno che è invisibile. Dio ha creato la terra come un'estensione naturale del suo regno e Dio ha creato l'uomo come una estensione naturale di se stesso.
Amen.
E quando ha creato l'uomo ha detto, non ha detto noi domineremo, ha detto l'uomo. Facciamo una nostra immagine e somiglianza e abbia dominio su tutta la terra. Quando Adamo ha peccato, non ha perso la salvezza, perché non esiste questo concetto nelle origini, né cielo né inferno. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il paradiso. Lui ha perso l'autorità sulla terra. Lui ha perso quella consapevolezza dell'immagine e della somiglianza di Dio nella sua vita. E quando noi vediamo la vita di Gesù, noi comprendiamo che cosa lui è venuto a restaurare, ma se noi non conosciamo com'era all'inizio, com'era il principio, qual è il piano originale, quello che noi chiamiamo piano di salvezza o piano di redenzione non è altro che un piano di riparazione di qualcosa che si è guastato. Quando noi parliamo di redenzione, noi non comprendiamo in realtà il concetto originale di questa parola, perché ne sconosciamo l'origine. Ma quando noi andiamo a studiare e andiamo in profondità su questo argomento, ci rendiamo conto che la parola redenzione significa letteralmente ritornare in possesso di qualcosa che era tuo e che hai perso per un certo tempo. Com'era l'origine? L'umanità apparteneva a Dio, l'ha persa per un certo tempo e Gesù è venuta a riprendersela. Alleluia! Ha pagato con il suo sangue per riprendersi qualcosa che era già suo dall'origine, dal principio, dall'inizio. Noi non siamo andati al Padre, noi in realtà siamo ritornati al Padre. Noi non abbiamo trovato una casa, noi siamo ritornati a casa. Perché? Perché siamo da sempre appartenuti a Lui e attraverso Cristo noi ci siamo riappropriati della nostra posizione e di tutto ciò che era nostro. Attraverso Cristo, come è stato nel figliol prodigo, noi non siamo diventati figli di Dio. Attraverso Cristo noi siamo ritornati alla casa del Padre e abbiamo ripreso la nostra posizione di figli. E abbiamo ripreso la nostra eredità, ci siamo riappropriati della nostra autorità e della nostra posizione di figli. Il figlio è il prodigo, quando è uscito da casa, è nato in casa. Vorrei darvi una lettura in maniera diversa della parabola del figlio prodigo. Un uomo aveva quanti figli?
Due.
La Bibbia non parla forse del primo Adamo e dell'ultimo Adamo? Seguitemi. Un uomo aveva due figli, tutti e due nati in casa. E se Gesù, mentre parlava del figlio prodigo che un giorno decise di andarsene via da casa, stava parlando di Adamo. La Bibbia ci parla di questo secondo figlio, il fratello maggiore, che rimase a casa. Ora seguitemi questo. Questa parabola è stata data da Gesù in Luca 15 quando i farisei lo accusarono che lui mangiava e stava con i peccatori e con i pubblicani. Vi ricordate? Costui accoglie i peccatori e i pubblicani, addirittura mangia con loro. Vi ricordate? E i farisei mormoravano contro Gesù, mentre la Bibbia dice che i peccatori, che tutti i peccatori e tutti i pubblicani stanno con lui per udirlo. E i farisei mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. E Gesù racconta tre parabole. Le vogliamo leggere un attimo insieme? In Luca al capitolo 15, perché forse oggi le sentirete queste parabole in maniera totalmente diversa. Luca 15: or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori e il peccato non è mai stato un problema per lui. Lui era, così posso dire, era qualcosa ti dà fastidio, come si dice, mi manca la parola,
insofferente
pure era allergico alla religione, era allergico ai religiosi, era allergico, lui non sopportava in un modo o in un altro quell'attitudine che i religiosi avevano di giudicare tutto e tutti, era insofferente. E dice qua al versetto 2: e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Attenzione qui. Allora Gesù disse loro questa parabola: quale uomo fra di voi se, ditelo insieme a me, se, dite il verbo, ditelo insieme a me, quale uomo fra voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova, e quando la, non quando la trova, quando la ritrova, se la mette alle sue spalle, è tutto contento, giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Guardate la seconda parabola. Versetto 8: quale donna, se ha 10 drammi, se ha 10 drammi e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova, e quando l'ha trovata chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Versetto 11: disse ancora, un uomo aveva 2 figli. Di chi parla quando parla del figlio prodigo? Perché in questo modo, come l'abbiamo sempre ricevuto, come ci è sempre stato insegnato, e sono come le persone che si convertono nelle nostre comunità, che poi lasciano le comunità e poi ritornano in comunità, e noi diciamo che sono loro i figli prodigo. Ma pensate, quando Gesù parlasse del figlio prodigo, parlava del figlio prodigo, si riferisse alle nostre comunità o alla nostra religione? No, Gesù stava parlando di qualcosa di molto più ampio. Un uomo aveva 2 figli e Gesù dà la parabola del primo figlio più giovane e del figlio più anziano, del figlio più grande, e lo esprime e lo spiega in maniera esemplare. Il primo figlio può rappresentare l'umanità intera o rappresentato da un uomo che si chiama Adamo, che va via di casa. Il secondo figlio nella parabola, noi vediamo che viene rappresentato come un figlio che non ha un buon rapporto col padre. In realtà è un figlio che instaura un rapporto col padre sulla base della legge. Gesù sta parlando dei farisei. Ma seguitemi in quello che vi sto dicendo. Gesù sta dicendo: il figlio maggiore non sarebbe dovuto rimanere a casa. Infatti, per questo è venuto il figlio dell'uomo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù viene rappresentato nella Bibbia come il figlio più grande che non è rimasto a casa a lavorare, disinteressato del fratello minore che è andato fuori casa. Gesù viene rappresentato, lui rappresenta se stesso come il fratello più grande che lascia la casa del padre per andare a cercare il suo fratello minore e riportarlo a casa. È un ritorno alle origini per comprendere realmente com'è la storia dell'umanità. Perché noi la leggiamo, la interpretiamo sempre in maniera religiosa. Ma com'era le origini? La Bibbia parla che tutti quanti noi siamo stati adottati. Siamo stati, abbiamo ricevuto lo spirito di adozione e siamo stati adottati. Ma quando parliamo di adozione, il concetto che noi abbiamo di adozione è il concetto europeo, è un concetto capitalista, è un concetto moderno che non ha niente a che fare con quello che Paolo cercava di esprimere, di spiegare, perché quando Paolo spiega certi concetti, lo spiega con la cultura ebraica. Quando si parla dell'adozione, che noi siamo stati adottati, noi subito pensiamo ai bambini del terzo mondo, c'è una coppia dell'Occidente che va, compra, paga una determinata, dà una determinata somma e prende questo bambino di colore, se lo porta in casa, lo innesta in casa propria, lo scende nello stato di famiglia e quel bambino letteralmente riceve il nome dei genitori, ma quando si guardano allo specchio uno è bianco e l'altro è nero. È vero? E noi pensiamo che sia questo il concetto che Paolo esprime. Ma quando Paolo parla dell'adozione sta parlando di qualcosa che riguarda la cultura ebraica. Sentite. Il bambino che nasce nella famiglia ortodossa ebraica all'età di 7 anni viene mandato via di casa dal padre e viene affidato a dei tutori. E per 5 anni, seguitemi, per 5 anni questo bambino sarà fuori di casa, lontano dai genitori, nelle mani di un tutore, e questo tutore gli insegnerà tutta la Torah a memoria. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E per 5 anni. So che Luca è bello e che il telefono di Daniele è straordinario, ma guardate. E per 5 anni questo bambino imparerà a memoria tutta la Torah, tutta la legge, e dopo 5 anni c'è una festa che viene fatta. Questa festa viene fatta ancora oggi, se voi andate a Gerusalemme, davanti al muro del pianto. E questa festa si chiama Bar Mitzvah. Questa parola Bar Mitzvah, questa espressione, significa figlio del comandamento o figlio della legge. E c'è una festa. Questo bambino a 12-13 anni quasi viene reintrodotto nella propria casa. E il padre del bambino, che non è più un bambino perché a 12 anni secondo la legge ebraica diventa un maggiorenne, il padre dice: abbiamo adottato un figlio, abbiamo adottato un uomo. E questo bambino, che viene chiamato un uomo, ritorna a casa propria, e questo ritorno a casa viene chiamato adozione. Non è un estraneo, ma è un figlio nato in casa, rimasto fuori di casa per 5 anni ed è ritornato a casa come un figlio maturo. Gesù è venuto per riportarci all'origine e per farci comprendere in realtà qual è veramente lo stato dell'umanità attorno a noi. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo, Gesù è venuto per portare il cielo nel cuore dell'uomo. Gesù non è venuto per preparare un piano di fuga per pochi, per prenderli, rapirli e portarli in cielo e gettare tutti gli altri nelle fiamme eterne dell'inferno. Ma veramente noi crediamo che il piano di Dio per l'umanità sia così ridicolo? Ma veramente pensiamo che il piano del Signore sia semplicemente per l'uno o il 2% delle persone che vivono in Italia? No, perché l'Apocalisse mi dice in realtà che davanti al trono ci sono miriadi e miriadi, nazioni e nazioni, e sono un numero che non è calcolabile. Gesù è venuto per restaurare il regno di Dio nel cuore dell'uomo e sulla terra. Ed è per questo che lui ci ha insegnato a pregare in questo modo. Guardate in Matteo al capitolo 6. Lui non ci ha illuso, non ci ha ingannato e non ci ha preso in giro. Se lui ha detto che è possibile pregare in questo modo, allora è possibile crederlo ed è possibile aspettarselo nel nome di Gesù. Perché lui non ci ha mentito, non ci ha detto delle cose lasciandoci così senza speranza. Quando pregate, pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ed è anche qui qualcosa che noi non comprendiamo, perché noi lo interpretiamo con la nostra cultura, ma nella cultura ebraica ha tutto un altro significato. Ascoltate per favore quella che potrebbe essere un'ottima traduzione in un'ottima parafrasi della preghiera del Padre nostro. Padre nostro, Padre celeste, rivela chi tu sei affinché tutti riconoscano te come Padre. Non sto leggendo un'altra Bibbia, stiamo interpretando quello che Gesù ci ha detto. Sia santificato il tuo nome. Io vi chiedo, chi è che può santificare Dio? Se Dio è tre volte santo, come possiamo non santificarlo se non riusciamo a santificare neanche noi stessi? È vero o no? C'è qualcuno che riesce a santificare se stesso? No, grazie a Dio è lo Spirito Santo che ci santifica, perché noi non possiamo farlo. Lo Spirito Santo è stato mandato dentro di te per santificarti, perché tu non ce la fai. Ora, come possiamo noi santificare Dio? Santificare il nome di Dio. Dio ha un nome. Qua entrano i testimoni di Geova che dicono: sì, lui si chiama Geova. E questa è una stupidata tremenda, perché non è un nome, perché a parte il fatto che non si può nominare il suo nome, il tetagramma in ebraico è un respiro, è come fai a cavare uno? Non puoi chiamarlo. Lui esprime un concetto: io sono colui che sono, l'Eterno, colui che è esistente in se stesso. E quando Gesù dice sia santificato il tuo nome, non sta parlando di questo, ma nella cultura ebraica il nome rappresenta il carattere della persona, rappresenta la natura della persona, il nome rappresenta chi c'è dietro il nome che viene rappresentato dalla persona. E quindi quando Gesù sta dicendo sia santificato il tuo nome, lui sta dicendo che la tua natura, che il tuo carattere possa essere visto e notato. Santificato significa essere messo a parte, significa essere esaltato. Padre nostro, ti preghiamo che tutti ti conoscano per quello che tu sei realmente. Amen. Che tutti sappiano e che tutti conoscano che tu sei l'unico e vero Padre. Alleluia. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Permettetemi un'altra traduzione. Che il tuo regno si manifesti attraverso di noi, affinché si riproduca lo stile di vita del regno e la tua volontà ed i tuoi desideri siano palesati per fare sì che la terra sia quello che tu vuoi che sia, quello che in realtà deve essere.
Amen.
Venga il tuo regno, un'espressione che a noi non dà alcun senso. Come l'espressione il regno dei cieli è vicino. Sono traduzioni che non hanno senso. Perché nel concetto della cultura ebraica queste parole avevano un altro significato. Il regno dei cieli non è vicino, il regno dei cieli è a tua disposizione. Il regno dei cieli è a tua disposizione. Questo significa il regno dei cieli è vicino. Venga il tuo regno, non ha alcun senso, perché è lo stesso Gesù che ha detto il regno di Dio è dentro di voi, nei vostri cuori, non deve venire. Allora che significa l'espressione venga il tuo regno? L'espressione venga il tuo regno significa che il tuo regno si manifesti, perché abita già ed è già dentro di noi, e il regno di Dio si manifesta attraverso la nostra vita affinché la tua volontà e i tuoi desideri possano essere visibili, tangibili e manifestati su questa terra così come è fatta in cielo. Che questa terra possa ritornare alle sue origini, perché questo è il motivo per il quale è stata creata. Per essere la manifestazione di qualcosa che è invisibile. La Dio ha creato la terra come un'estensione naturale di un cielo che non vediamo. Dio non è visibile, ma è più reale della sedia sulla quale stai sedendo. Il fatto che tu non lo veda non significa che non sia reale, ma perché colui che è spirito ha creato ciò sul quale tu stai seduto. È più tangibile la tua sedia o colui che l'ha creata? Ma colui che l'ha creata è spirito. E Dio ha creato l'uomo come estensione naturale di ciò che è spirito, che non è tangibile, che non è visibile. Il Padre è nel cielo, la terra è stata data all'uomo. Non guardate tutto. Gesù ci ha insegnato a pregare venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. Voglio chiederti di chiudere un attimo gli occhi e dire come in cielo così in terra. Dillo insieme a me, come in cielo così in terra. È possibile, è possibile, è possibile. Se Gesù l'ha detto, allora è possibile. Se Gesù l'ha detto e ci ha insegnato e ci ha incoraggiato a pregarlo e a chiederlo e a crederlo, lui non ci ha ingannato. È possibile vivere il cielo nella nostra vita. Alleluia. Paolo dice ai Romani che la creazione stessa aspetta con bramosia la manifestazione di chi? Dillo alla persona accanto a te, manifestati nel nome di Gesù. Manifestati nel nome di Gesù. La creazione sta aspettando con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. La creazione che è stata sottoposta a vanità, dice la Bibbia, non di sua volontà, ma per volontà di colui che ve l'ha sottoposta, sta parlando di Adamo. La creazione geme e aspetta la manifestazione dei figli di Dio affinché la terra possa essere ciò per il quale è stata creata, affinché sia ciò per il quale è stata creata ciò che deve essere in realtà. Noi stiamo distruggendo il pianeta, non il diavolo. Noi ci stiamo uccidendo gli uni gli altri, non il diavolo. Noi dobbiamo ritornare a certe origini. Gesù non è venuto a portare la religione all'uomo. Gesù è venuto a manifestare il regno di Dio. Quando tu guardi Gesù, ascoltate, quando noi guardiamo Gesù, quando noi leggiamo i Vangeli, noi dovremmo ritornare a leggere i Vangeli molto di più. Dovremmo abbandonare certe letture e ritornare sull'insegnamento di Gesù. Perché a volte noi ci perdiamo nelle dottrine di Paolo, ci perdiamo nella legge di Mosè e dimentichiamo il messaggio essenziale del nostro Signore, del nostro Re, del nostro fratello maggiore, Gesù. Ed è Lui che ci rivela veramente cos'è il Vangelo del Regno. Dovremmo ritornare, perché quando noi leggiamo realmente gli insegnamenti di Gesù, noi comprendiamo realmente come ogni figlio di Dio dovrebbe in realtà vivere e manifestarsi ogni giorno della sua vita.
Amen.
Alleluia. Quando noi leggiamo Paolo, noi troviamo pregiudizio in alcuni casi, troviamo un comportamento che non è assolutamente etico. Vediamo Paolo che mette divisione addirittura tra alcune categorie di persone. Quando noi guardiamo a Gesù, vediamo Lui che include chiunque. Dovremmo smetterla di essere paolini e ritornare ad essere in Cristo. In Cristo, non in Paolo, non in Mosè, non in Elia, non in Pietro, non in Giovanni, ma in Cristo. Dio ha creato l'uomo e non gli ha dato una religione, gli ha dato una terra da governare. Gesù è venuto nel mondo e cosa ha fatto? Ha restituito di nuovo l'autorità all'uomo. Vi ricordate quando il diavolo tentò Gesù sul monte? Vi ricordate le sue parole? Guardate, in Luca al capitolo 4, dai, stiamo per terminare. Luca al capitolo 4, al versetto 5. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Il diavolo diede una visione a Gesù. In un attimo gli mostrò tutti i regni del mondo. Tutti i regni del mondo. Non c'era solo il regno dell'impero romano a quel tempo. Il diavolo gli mostrò tutti i regni del mondo. Versetto 6. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere. In realtà la parola qui è autorità, exousia, l'autorità, quella che Adamo ha perso. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Il diavolo disse a Gesù che tutta questa gloria, tutta questa autorità sui regni del mondo gli è stata data nelle mani da chi? Dal figlio minore, che se n'è andato via di casa e ha sperperato la sua eredità, distribuendola nel mondo. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni, tutta la loro gloria. Se noi andiamo a vedere le espressioni di Gesù, noi vediamo che autorità e gloria ci sono state restituite in Cristo. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, disse Gesù nella preghiera sacerdotale. Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Amen. Nulla potrà farvi del male. Essa mi è stata data ed io la do a chi voglio. Se soltanto tu ti prostri mi dai un bacetto. Posso parafrasare la risposta di Gesù al diavolo? Non hai bisogno di darmi qualcosa che sono venuto a prendermi legalmente, perché io me lo riprenderò e me lo riprenderò legalmente. Non hai bisogno di regalarmi niente, o non accetto regali da te, perché io sono venuto per riprendere tutta l'autorità e tutta la gloria. Ricordate Gesù alla fine, quando era risorto, le ultime parole che disse ai discepoli: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque. Grazie per l'entusiasmo.
Amen.
Alleluia. Gesù è venuto a riprendersi l'autorità e la gloria dalle mani del diavolo, e l'ha fatto in maniera legale, perché c'era bisogno di carne e sangue. Lui lo ha fatto legalmente, ha passato tutto il processo del concepimento, del parto, della crescita e della manifestazione di se stesso in pubblico, vivendo in maniera santa e in maniera integra, ed è per questo che una volta che è morto, dice la Bibbia, la morte non poteva trattenerlo. Alleluia. Perché? Perché la morte non ha autorità dove non c'è peccato. E dove non c'è peccato, la morte non ha più senso di esistere. E Gesù è risorto in gloria legalmente e ha strappato e ha levato dalle mani del diavolo tutta l'autorità e tutta la gloria che Dio aveva nell'origine dato al suo primo figlio.
Amen.
E in quanto ultimo Adamo, e quindi rappresentante di una nuova genesi, rappresentante di una nuova creazione, lui ha restituito all'uomo tutto quello che il primo uomo aveva perduto. Ed ecco perché Romani 5 dice che attraverso la disubbidienza di uno solo, il peccato è entrato nel mondo e la morte ha regnato su tutti, ma attraverso l'ubbidienza di uno solo la giustizia si è estesa su tutti. È possibile vivere il regno sulla terra quando noi comprendiamo cosa è venuto a fare Cristo per noi e quando comprendiamo qual è la nostra posizione in Cristo. Vi ricordate di sera chi c'era? Abbiamo detto qualcosa, il Signore mi faceva sentire questo: quando avremo la rivelazione ancora più chiara di Gesù come re, non avremo la rivelazione di noi come servi, ma avremo ancora di più la rivelazione di noi che regniamo insieme a lui. Dai, la Bibbia dice, Paolo dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, e siamo seduti al di sopra di principati e potestà. Quando parli con diavolo dovresti parlare con la testa verso il basso. Quando gli dici qualcosa dovresti scriverlo sulla suola, nella suola delle tue scarpe, perché lì sotto i tuoi piedi, e sotto i tuoi piedi, ed è lì che lui sta. Dio farà dei tuoi nemici lo scappello dei tuoi piedi, e l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. O morte, dov'è il tuo dardo? La vita è ha inghiottito la morte. La morte è stata inghiottita, mi piace tantissimo questa espressione, la morte è stata inghiottita dalla vita. Non si trovò più posto per la morte. Alleluia. Quando tu scopri e comprendi quello che Cristo è venuto a fare, quando tu vedi Gesù e ascolti Gesù e guardi Gesù, ci è stato detto che Gesù è venuto per riportare l'uomo a Dio. Non è vero, la prima cosa che Gesù è venuto a fare è per riportare Dio all'uomo. Gesù è venuto per manifestare il cuore e l'immagine di Dio come Padre all'umanità. Gesù è venuto per demolire, distruggere ogni falsa immagine che le persone avevano di Dio nella loro vita. Posso dirvi, posso spingermi un po' oltre? Il vero satanismo non è di quelli che adorano Satana. So che è duro quello che sto per dirvi, ma ascoltate, il vero satanismo è adorare un Dio che non esiste, è chiamarlo Dio o addirittura Padre, adorare qualcuno che manda le malattie per correggerti, o un Dio, un padre che ti uccide un figlio o una moglie o qualcuno caro per insegnarti una lezione, o qualcuno che, o un Dio che manda degli tsunami o delle stragi per correggere il peccato in quella città. Se noi adoriamo quel Dio, quello è il satanismo. Perché il vero satanismo e adorare qualcuno che noi non conosciamo. Una falsa immagine, un'immagine sbagliata che si avvicina più a Zeus che non all'Abba Padre che Gesù ci ha mostrato. Gesù è venuto prima di tutto a manifestare il cuore del Padre. Quando le persone guardavano Gesù, loro sapevano che ogni cosa era possibile in un istante. Quando le persone vedevano arrivare a Gesù, sapevano che le loro malattie sarebbero state guarite. Non immaginavano che Gesù sarebbe venuto per mettere le malattie su qualcuno o che avrebbe detto: no, questo te lo meriti, rimani così. Quando le persone vedevano Gesù, vedevano Dio in carne ed ossa davanti ai loro occhi, e Gesù poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Perché? Perché io e il Padre siamo uno. Gesù è venuto a demolire ogni immagine sbagliata che le persone avevano di Dio, ed è per questo che lui ha potuto dire: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto: odia il tuo nemico, ma io vi dico, ama il tuo nemico. Perdona chi ti fa del male. Allora Dio è cambiato, perché nell'Antico Testamento Dio ha ordinato il massacro di uomini, di donne, di bambini, di lattanti e pure di animali. E Gesù ha detto: voi lo chiamate Dio questo? Questo non è mio Padre.
Amen.
Poi avete udito che fu detto, ma ora io vi dico, e vi do un nuovo comandamento. Ci avete mai pensato che quando guardiamo le parole di Gesù, Gesù non ha mai detto di chiedere, abbiamo detto ieri, di chiedere perdono a Dio per i propri peccati, per i nostri peccati? Ma la cosa sulla quale Gesù ha fatto enfasi sempre e continuamente è: perdonatevi gli uni gli altri. Vi do un nuovo comandamento. Vi ricordate il comandamento nella legge qual era? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, la tua anima e tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo come te stesso. Gesù entra in campo e dice: io vi do un nuovo comandamento. Ed è straordinario che lui non dica: ama Dio. Ci avete mai pensato che nel comandamento che Gesù ci ha dato non ci ha detto di amare Dio? Perché Gesù ha detto: io vi comando, vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il comandamento. Il vostro amore non sarà sfoggiato dentro le comunità, dentro le sinagoghe o nelle piazze. Il vostro amore sarà manifestato prendendovi cura del vostro fratello e della vostra sorella, perché è da questo che riconosceranno che siete i miei discepoli. Non se amate Dio, ma se avete amore gli uni per gli altri. E Giovanni continua dicendo: come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che vedi? La base fondamentale del regno di Dio è l'amore incondizionale. Non esiste nient'altro.
La base del regno di Dio non sono i miracoli, non sono i segni, i prodigi, quelli che noi chiamiamo o intendiamo come segni e prodigi, ma non c'è prodigio più grande dell'amarsi gli uni gli altri e del perdonarsi gli uni gli altri. Ecco perché Gesù ha detto: c'è solo un modo come non poter, per non ricevere il perdono dal Padre. Poi entreremo in questo in un'altra occasione. Se voi non perdonate chi vi ha fatto del male, dillo alla persona accanto a te: Gesù ci ha fregato. Gesù ci ha incastrato. Lo sa più lunga di noi. Perché? Perché non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita. Vuoi vivere il regno di Dio? Si basa sull'amore e sul perdono. Se pensi che il regno di Dio siano i doni dello Spirito Santo, i segni, i prodigi e tutte queste cose qua, il modo iniziale per poter regnare è amando i tuoi nemici. Se non regniamo in questo, non regneremo nient'altro. Non regneremo nient'altro. Saremo come quei falsi profeti che diranno a Gesù un giorno: noi abbiamo cacciato demoni, abbiamo fatto segni e prodigi, abbiamo profetizzato nel tuo nome. Ce l'ho detto, non ho mai conosciuto. Non so neanche come vi chiamate. Come in cielo. Quanto odio c'è in cielo? Non c'è. Quanto rancore c'è in cielo? Quanta amarezza c'è in cielo? Quanto odio, quanta voglia di vendetta. Un giorno Dio manderà tutti nello stagno di fuoco e si vendicherà dei suoi nemici. Non è forse lui che ti ha detto di amare i tuoi nemici? Non è forse lui che ti ha detto fai del bene a chi? A chi ti fa del male? Benedici chi ti maledice? Prega per chi ti perseguita e ama i tuoi nemici. Secondo voi Gesù, che chiede a noi di fare questo, un giorno farà il contrario? O forse ci chiede di farlo perché lui lo ha già fatto. E secondo voi quel giorno sulla croce, quando lui gridò: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Io vi chiedo, il Padre in quel momento che ha detto: figlio mio, tu non sai quello che dice a sto mondo.
Non è siciliano.
Non si sa. Questo apriremo delle scommesse fra di noi. Faremo un referendum, non lo so, una raccolta di film. Secondo me si parlerà il catanese. Già si sta manifestando già.
Tutte le lingue.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Secondo voi Gesù a chi si riferiva?
A quello che l'hanno crocifisso. Quello che l'hanno crocifisso.
Chi l'ha crocifisso? Parlava dei romani? Parlava dei farisei? Di chi parlava? Forse parlava anche di te, di me? Forse parlava di tutta l'umanità in quel momento, e forse il Padre gli ha detto: ben fatto figlio mio, ben fatto figlio mio, questo è l'esempio che c'è bisogno sulla terra. E Gesù ha detto: io sono morto per voi, voi vivete per me, io sono morto al posto vostro, voi vivete al posto mio. Io prendo su di me tutto quello di brutto che voi avete e io mando su di voi tutto ciò che è più bello io. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ho fatto essere peccato affinché noi fossimo o diventassimo la giustizia di Dio. Come in cielo, così in terra. Avrei tante cose da dire, ma voglio chiudere. È possibile dirlo. Che lo so? Soltanto. È possibile viverlo. Ci alziamo in piedi per favore, è possibile viverlo. È possibile. Dillo alla persona accanto a te, è possibile viverlo.
È possibile viverlo.
È possibile viverlo.
È possibile viverlo.
Nei prossimi giorni andremo in profondità ancora di più sul fatto di vi farò vedere che non esistono nella Bibbia il concetto di essere creature di Dio e figli di Dio. Questo è un insegnamento che ci è stato dato nelle nostre comunità, è un insegnamento religioso che non esiste nel Vangelo, che non si trova nella scrittura. Abbiamo storpiato l'immagine di Dio e abbiamo storpiato quello che Lui ha detto. Noi siamo ritornati a casa. Noi siamo stati redenti, che significa Lui è ritornato in possesso di qualcosa che era suo dall'origine, ma che aveva perduto per poco tempo. Poco tempo. 4.000 anni, poco tempo. Da Adamo a Gesù, 4.000 anni, poco tempo. Qualcosa è successo sulla croce 2.000 anni fa. Alleluia. Gloria a Dio. Come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Come in cielo, così in terra. Oh, lo Spirito del Signore su di me, disse Gesù. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. E mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. A rimettere in libertà gli oppressi. A dare la vista ai ciechi. Alleluia. L'anno del giubileo. Sapete cos'è l'anno del giubileo? L'anno in cui le persone ritornavano in possesso di tutto quello che avevano perduto e ritornavano alle origini. Ritornavano alla condizione iniziale. Questo è attraverso Gesù e solo attraverso Cristo questo può accadere. E quando noi crediamo, cominciamo a beneficiare di questo regno meraviglioso, straordinario. Credere non ci fa andare in cielo, credere ci fa sperimentare il cielo sulla terra. Alleluia. Alziamo le nostre mani per favore verso il cielo. Come in cielo, così in terra. Come in cielo, chiediamo tutti insieme questa sera. del regno di Dio. Venite avanti, venite avanti.
Just one.
quello maggiore ci è venuto a cercare. È venuto da noi e ci ha detto: papà ti sta aspettando, ritorniamo a casa insieme. Questo è il nostro luogo. Questo è il nostro luogo. Dire che lo so, papà ti sta aspettando, ritorniamo a casa. E quando vuoi riportarlo a casa, puoi uscire di nuovo, perché Gesù è la porta, colui che entra ed esce, colui che entra ed esce. Entriamo per essere ristorati, e quando prendiamo forze usciamo dalla porta per andare a prendere i nostri fratelli che sono tra i magari e tra i porci e riportarli a casa. E quando sono stati lavati, ripuliti e hanno ripreso la loro identità, possiamo prenderci qualcun altro sotto braccio e andare a prendere altri 10 e riportarli a casa senza sosta, senza sosta. Lo stile di vita del Regno è riuscire a vedere il bisogno di questa umanità e presentare il Padre, con uno stile di vita di Regno, che è chiaramente accompagnato anche da segni, prodigi e miracoli. Chiaramente una vita soprannaturale, dove puoi pregare per le persone, dove puoi cacciare i demoni, dove puoi prendere autorità, calpestare serpenti e scorpioni e fare vedere a tutti che colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo e che c'è speranza per ogni singola persona che vive questa faccia di te. Come in cielo, così in terra, come in cielo.
Facci
regnare, che ci insegnerai a regnare. Ed è per questo che alla fine di questa serata noi ti chiediamo tutti insieme, insegnaci a regnare, Spirito Santo. Insegnaci a regnare, Spirito Santo. Insegnaci a regnare. Amare i nostri nemici, perdonando chi ci fa del male, accogliendo coloro che secondo loro non meritano. Insegnaci a regnare. Insegnaci a vivere nel soprannaturale, non fermarci davanti alle difficoltà umane e naturali, ad avere sempre quell'attitudine di andare oltre e di non vedere il gigante, ma di vedere al di là del gigante, di non vedere semplicemente la montagna, ma di vedere al di là della montagna, di non subire la vita, ma di conquistarla passo dopo passo e di viverla in maniera eccellente, in abbondanza, rivendicando tutti i diritti del patto nella nostra vita, rivendicando tutti i diritti del patto che tu hai stabilito in Cristo per ognuno di noi, avendoci benedetto con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Noi rivendichiamo ogni benedizione nella nostra vita, riconoscendo che non siamo perfetti nel nostro carattere, ma che siamo perfetti in te, perfetti ai tuoi occhi, perfetti attraverso il sangue di Gesù, santificati e resi perfetti una volta e per sempre, mediante il sacrificio che è stato fatto una volta. Michele e Roberto.
Breathe.